Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, venerdì 16 aprile, giornata contro la schiavitù infantile. Il Papa: ci vergogniamo davanti a Dio. 5 anni fa la storica e commovente visita di Francesco tra i migranti dell'isola greca di Lesbo. E ancora nel nostro radiogiornale l'allarme dell'ONU per gli sfollati in Mozambico, il ritorno delle preghiere nella grotta di Massabiale a Lourdes e gli aggiornamenti sul Covid-19. Bentornati all'ascolto da Marco Guerra. Il tweet di oggi del Papa in occasione dell'odierna giornata internazionale contro la schiavitù infantile: purtroppo in questo mondo che ha sviluppato le tecnologie più sofisticate ci sono ancora tanti bambini in condizioni disumane, sfruttati, maltrattati, schiavizzati, profughi. Di tutto questo, scrive Francesco, noi ci vergogniamo davanti a Dio. Il 16 aprile del 1995, lo ricordiamo, veniva ucciso Iqbal Masih, il 12enne pakistano simbolo della lotta contro il lavoro minorile. Sentiamo il servizio di Andrea De Angelis.
Iqbal a 4 anni lavorava già in una fornace, a 5 fu venduto a un commerciante di tappeti. A soli 9 anni uscì di nascosto dalla fabbrica e partecipò insieme ad altri bambini a una manifestazione per i diritti dei lavoratori. Fu l'inizio di un impegno civile che lo renderà un simbolo. A 11 anni fu premiato all'Università di Boston, l'anno dopo l'uccisione in Pakistan. A lui sono intitolate vie, piazze, giardini e scuole in ogni angolo del mondo. Nel suo nome, per migliaia di bambini sfruttati, si celebra oggi questa giornata. Anche il Papa in più occasioni ha chiesto che si ponga fine a questa piaga della società. Tanta gente, invece di farli giocare, li fa schiavi. Guai a chi soffoca nei bambini lo slancio gioioso della speranza, ammoniva nell'udienza generale del giugno 2013. L'anno dopo, riferendosi a chi sfrutta i minori, diceva che il timore di Dio faccia loro comprendere che un giorno tutto finisce e che dovranno renderli conto. Parlando poi al corpo diplomatico presso la Santa Sede nel gennaio del 2018, Francesco riconduceva la piaga dello sfruttamento minorile a modelli economici sbagliati, richiamando i governi a trovare insieme strategie politiche adeguate.
5 anni fa la storica e commovente visita di Francesco tra i migranti dell'isola greca di Lesbo, assieme al patriarca ecumenico Bartolomeo I e all'arcivescovo ortodosso di Atene di tutta la Grecia, Hieronymus. Era il 16 aprile del 2016, un momento di solidarietà, di umanità e di profonda fraternità con chi, in fuga da guerra e violenza, attraversa il Mediterraneo per salvarsi. Francesca Sabatinelli.
Il viaggio di Francesco a Lesbo fu segnato dalla tristezza, non dalla gioia dell'incontro. Il Papa anticipò con queste parole la sua visita ai rifugiati e migranti del campo profughi di Moria, protagonisti, disse, della catastrofe umanitaria più grande dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dall'isola invitò i profughi a non perdere mai la speranza, ringraziò il popolo greco per la sua generosità e sollecitò la comunità internazionale, prima fra tutti l'Europa, a non chiudere gli occhi davanti alla sofferenza di chi fugge da situazioni di conflitto e persecuzione, di chi non è un numero, ma un volto e un nome e una storia. Il suo ultimo gesto fu profetico: far salire a bordo del suo aereo che rientrava a Roma 3 famiglie del campo di Karatepe, in tutto 12 persone, tra cui 6 minori. Artefice delle partenze fu la comunità di Sant'Egidio. A bordo dell'aereo Daniela Pompei, responsabile della comunità per i servizi agli immigrati, rifugiati e Rom.
Un'emozione fortissima, l'abbiamo vissuta insieme, io con i profughi veramente, perché non gli sembrava vero. Ma io ricordo che Papa, quando è salito, era evidente, era stanco. Quando lui si avvicinava ai profughi, sorrideva, il Papa era contento, lui era proprio felice.
Da tutto il mondo, anche sui social, arrivano gli auguri a Benedetto XVI, che oggi compie 94 anni, un compleanno festeggiato con semplicità che negli ultimi anni nel monastero Mater Ecclesiae, dove il Papa emerito vive dal maggio 2013, assistito da alcune Memores Domini consacrate del Movimento di Comunione e Liberazione e dal segretario particolare, l'arcivescovo Georg Geisbein. Nonostante la pandemia, dal santuario mariano francese di Lourdes arriva un segno di speranza. Nella grotta di Massabiale è tornata la preghiera continua con celebrazioni eucaristiche in diverse lingue. Anche se i grandi pellegrinaggi sono interrotti, per noi questa riapertura rappresenta un gesto di vicinanza ad un mondo sofferente, dice padre Nicola Ventriglia, cappellano del santuario. Federico Piana l'ha intervistato.
Se i pellegrini non possono venire qui a Lourdes, Lourdes va a trovare i pellegrini nei diversi paesi nel mondo. E allora ecco qui l'idea di rimettere su questa preghiera continua, che iniziamo la mattina alle 8 fino alle 20 di sera. Interrottamente siamo alla grotta, i cappellani per celebrazioni della messa in diverse lingue, per il rosario, la preghiera mariana, preghiera internazionale, Regina Coeli. Per noi è un'occasione bella per dire siamo noi qui per voi.
Possono, compilando un form, anche le persone, i fedeli, mandare delle preghiere.
Tanti arrivano a me direttamente, arrivano le domande, richieste di preghiera, noi ogni giorno portiamo queste richieste alla grotta ai piedi della Madonna.
Iniziati già da qualche settimana i restauri sulle catacombe di Comodilla a Roma, decisivo il contributo della Fondazione Azera e da Raliyev, da tempo attenta ai tesori dell'arte cristiana e non solo. Al microfono di Laura De Luca il segretario della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, Monsignor Pasquale Iacobone.
Questo è il terzo progetto di questa fondazione che da sempre ci ha sostenuto perché crede nella universalità di questo patrimonio e devo dire che la delegazione presente, in cui c'erano anche rappresentanti delle diverse religioni o confessioni religiose presenti in Azerbaigian, ha vissuto con grande entusiasmo, con passione questo inizio del cantiere, questo sopralluogo nel parco della Garbatella. 2 anni di intervento per poi allestire la catacomba e poterla, speriamo, aprire ai visitatori, soprattutto in occasione del giubileo del 2025.
Aumenta il numero di sfollati in Mozambico. Secondo l'Agenzia ONU per i rifugiati si parla di 1 milione di persone in fuga a destabilizzare la violenza provocata dai gruppi armati del nord. Fausta Speranza ne ha parlato con Luca Mainoldi dell'agenzia Fides.
Il caso del nord è ancora più emblematico perché è una zona ancora più negletta rispetto al resto del paese e si tenga conto che in quell'area ci sono traffici di ogni genere, compresi i traffici di eroina che provengono dall'Asia. Via mare arrivano in Mozambico e poi da lì vengono incanalati verso i mercati, diciamo, medio orientali ed europei.
Al-Shabaab, ISIS, chi è arrivato a seminare violenza in Mozambico?
Cosa è successo? In questa zona sono stati scoperti qualche anno fa dei grandi giacimenti offshore di gas e di petrolio e nel momento in cui sono iniziate le attività preliminari per poter poi sfruttare questi giacimenti è apparso un movimento chiamato Al-Shabaab, come gli Shabaab somali, ma non sembra che ci siano dei legami diretti.
La cancelliera tedesca Angela Merkel ha difeso l'applicazione di nuove restrizioni in Germania, tra cui un rigoroso coprifuoco notturno, nonostante nel paese ieri sia stato raggiunto il record di vaccinazioni giornaliere. Intanto peggiora la situazione in Brasile, dove si sono registrati 3.500 decessi nelle ultime 24 ore e più di 70.000 contagi. In Israele, invece, grazie a un'ottima campagna vaccinale, da domenica sarà tolto l'obbligo delle mascherine all'aperto. E nuova tragedia delle immigrazioni nel Corno d'Africa. L'UNICEF ha confermato che almeno 16 bambini e 27 adulti sono morti dopo che una nave di migranti guidata da trafficanti di esseri umani si è ribaltata al largo della costa del Djibouti nelle prime ore di lunedì mattina. La nave portava almeno 60 migranti che cercavano di tornare a casa in Africa dopo essere fuggiti dallo Yemen, paese devastato dalla guerra. Un'ultima notizia, l'arricchimento dell'uranio al 60% è in corso in Iran, lo riferiscono media locali, citando il presidente del Parlamento di Teheran, il livello più alto di arricchimento mai raggiunto dalla Repubblica Islamica, mentre sono in corso i negoziati sul ritorno degli USA all'accordo nucleare del 2015. Ieri ricorreva la 17ª giornata mondiale dedicata all'emofilia. Cos'è, quali sintomi, con quali sintomi si manifesta e come si cura questa malattia? Eliana Storri lo ha chiesto al professor Raimondo De Cristofaro, direttore dell'area malattie emorragiche e trombotiche del Policlinico Universitario Agostino Gemelli.
L'emofilia è una malattia congenita di tipo emorragico dovuta a mutazioni genetiche. Si manifesta generalmente quando il bambino affetto da tale patologia comincia ad avere delle emorragie di tipo articolare e muscolare quando ovviamente comincia a gattonare, quindi si espone ai primi traumatismi collegati alla deambulazione.
La pandemia ha causato rallentamenti nelle prime visite o nelle visite di controllo?
Noi abbiamo provveduto ovviamente nei casi nei quali il paziente non lamentava delle complicanze a rinnovare i piani terapeutici per i loro farmaci per via telematica, ma purtroppo abbiamo dovuto constatare anche un minore accesso dei pazienti per paura degli stessi di andare incontro a infezioni in ambito ospedaliero, quindi c'è stato un qualche rallentamento nell'assistenza diretta di questi pazienti, soprattutto laddove era necessario effettuare dei controlli ematici o controlli con esami strumentali come ad esempio le ecografie articolari.
È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana.